Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Tra le pagine di Fogli, le parole di oggi, trovo un nome proprio, un nome importante, Shakespeare. Un nome che tutti conosciamo, il più grande autore teatrale di ogni tempo. Eppure William Shakespeare è stato anche poeta. In questo caso forse un po' meno noto, più avvolto nell'ombra di una produzione divulgata un po' a fatica, forse anche per l'obiettiva difficoltà di traduzione e per la complessità del sentimento che esprime, ombroso anch'esso, e che ci restituisce un'immagine appunto altrettanto complessa e sfumata del grande drammaturgo.
Mentono i versi miei scritti finora. È falso che di più non si può amare. Lo scrissi perché non sapevo ancora quale fuoco poteva divampare. Incerto è il tempo e succedono eventi che cambiano decreti e decisioni. Brucian sacre bellezze e audaci intenti, deviano salde menti e convinzioni. Perché, temendo del tempo l'asprezza, io ti amo al meglio, non ti seppi dire, e certo solo di quest'incertezza sacrificai il presente all'avvenire. L'amore è un bimbo, è male dire allora che è bello perché crescer deve ancora.
Questa è una voce che molti di noi conoscono dalla frequentazione delle sale cinematografiche, dei teatri, è quella di Pino Colizzi, attore italiano, protagonista anche di tanti sceneggiati televisivi, lettore tra l'altro della Via Crucis dell'anno 2000 al Colosseo con Papa Giovanni Paolo II. Pino Colizzi è anche un fine lettore shakespeariano e interprete shakespeariano, che di recente ha affrontato un'impresa importante, la traduzione in italiano dei 154 sonetti del grande drammaturgo nel rispetto della musicalità e della rima originarie, insomma della forma appunto sonetto. Questo progetto nasceva diversi anni fa nella mente di Colizzi e particolarmente dal suo desiderio di far conoscere questi testi ai ciechi e alle persone appunto impossibilitate a leggerle da un libro e farle ascoltare dalla sua voce e in una forma appunto soddisfacente per l'ascolto, per la gradevolezza dell'ascolto. E per questo il lavoro otteneva un anno e mezzo fa uno dei premi Braille 2011 e oggi, dopo un tortuoso cammino editoriale, viene pubblicato in edizione multimediale, libro più CD, dalla società editrice Dante Alighieri. Il master di questa preziosa registrazione è stato depositato da Pino Colizzi all'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, dove giovedì 23 maggio l'opera è stata presentata e offerta in una breve lettura, una breve performance da Colizzi stesso. Era presente la nostra Antonella Palermo che ha intervistato gli autorevoli relatori, il direttore dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, Massimo Pistacchi, Gian Arturo Ferrari, presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Anna Paola Tantucci, presidente di École Instrument de Paix, Italia, e Luciano Luisi, giornalista e poeta. Tutti accomunati dal desiderio di illuminare appunto questo angolo ombroso e insieme umanissimo del celebrato autore di Romeo e Giulietta, Amleto, Macbeth e tanti altri capolavori. La parola ad Antonella Palermo.
Luisi, perché Shakespeare resta un nostro contemporaneo?
Perché parla della nostra vita, perché i suoi sonetti sono sonetti in cui l'amore è espresso in tutte le sue estreme variazioni, nelle sue dolcezze, nelle sue amarezze, come per un uomo contemporaneo, anzi proprio alle inquietudini di un uomo del nostro tempo.
La traduzione evidentemente ha sempre dei limiti. Qual è il vantaggio di quella di Colizzi?
La traduzione di Colizzi ha il grande pregio di aver portato la lingua di Shakespeare al nostro livello, e noi leggiamo come se leggessimo un poeta attuale, ma questo è ancora più facile perché, come è stato giustamente detto da qualcuno, Shakespeare pensava forse in italiano, nel senso che la sua cultura italiana era a quel tempo molto, molto presente, quindi lui conosceva certamente il Petrarca, dal quale ha attinto, secondo qualcuno.
Lei ha parlato del testo shakespeariano come di una partitura musicale.
No, io ho detto di più, che tutta la poesia è una partitura per la voce, perché la poesia è nata come musica, è stato detto come da cantautori, e quindi questa reminiscenza della musica resta nella grande poesia. Guai se non fosse così, sarebbe prosa. Spero che questo libro, anche perché ha questo vantaggio di avere i dischi con la bellissima voce di Colizzi, si diffonda in maniera molto più facile che un libro soltanto scritto, perché ormai la nostra pigrizia fa sì che se ci mettiamo in poltrona con un disco davanti può darsi che godiamo di più i sogni di Shakespeare di quanto dovessimo fare una lettura che ci stanca per la pigrizia di noi come siamo oggi in una vita così, così veloce e così confusa.
Il rapporto Shakespeare-nuove generazioni è un po' difficile?
Credo che lo Shakespeare teatrale, anche per la divulgazione attraverso i film, pensiamo ai bellissimi film di Zeffirelli, sia consolidata anche nella scuola. I sonetti sicuramente non sono stati ancora oggetto di interesse nella scuola, perché erano le traduzioni precedenti, che io invito a confrontare con questa di Colizzi, non li rendevano particolarmente ostici. Pino ha avuto il dono di renderli invece semplici nella fruizione, ma la semplicità è un punto di arrivo, non è un punto di partenza, quindi un grande lavoro nella scelta dei vocaboli e poi non solo la scelta del verso, gli endecasillabi, ma tutti i rimati. Cioè trovare il vocabolo che sia corrispondente a quello scelto da Shakespeare, in più in rima, ha del miracoloso questa traduzione. Credo che più andremo avanti nel tempo e più ci si renderà conto di che operazione culturale importante, particolarmente io credo per i giovani. Infatti io ho intenzione di proporre al Ministero dell'Istruzione un programma proprio di divulgazione nella scuola di quest'opera, che ha delle potenzialità nei riguardi dei valori e dei temi della classicità notevoli. Io credo che oggi ci sia questo bisogno di classicità nei giovani. Quando mi sento dire ma perché leggere i classici? Non è necessario leggerli, è molto meglio che non leggerli, perché ci sono autori che, cito per esempio Cioran, che diceva: Socrate prima di morire volle imparare a suonare un'aria musicale col flauto, e tutti gli dicevano: a cosa ti serve? Lui: a impararla. Quindi cioè, c'è una dimensione che va al di là dell'utilitarismo a cui noi oggi riduciamo tutte, no? Un utilitarismo spesso economico. La lettura dei classici dà codici di interpretazione, come posso dire, riflessione sui valori, sugli ideali, e ai ragazzi premono queste cose, non amano la retorica ma amano l'essenzialità e l'universalità, questa sì, hanno bisogno di speranze.
Una battuta sul corredo dell'illustrazione che quest'opera ha, e che non è tanto un corredo.
Trovo che accanto, insomma, alla traduzione, alla lettura dei dischi di Pino Colizzi, che è veramente sono complementari e splendide, la veste editoriale è splendida, sia la scelta della grafica sia il corredo dei disegni, che sono, io devo dire, necessari ed essenziali. Non riesco a immaginare, adesso che li ho visti, nessun altro disegno, perché è evocativo, è suggestivo, come posso dire,
anche crudo,
non è invasivo, ma è così così sottolineante il tema principale del sonetto, come posso dire, il contenuto, proprio il core del sonetto, trovo che veramente sono direi necessari, cioè un libro senza quel libro senza questo corredore non sarebbe la stessa cosa, quindi credo che anche perché poi nella modalità comunicativa grafica per i giovani sono estremamente stimolanti, non sono
un'opera completa,
è un'opera, io direi veramente, oserei dire perfetta, anche se abbiamo paura di usare questo termine, perfetto.
Ferrari, perché Shakespeare è difficile?
Beh, perché viene alla fine di una lunga tradizione che sostanzialmente era cominciata 2 secoli e mezzo prima, quindi naturalmente ognuno ha fatto un passo in questa lunga strada, ha fatto un passo in avanti e l'ha sofisticata, raffinata, e il risultato finale è che effettivamente il tessuto concettuale è difficile, ma poi l'espressione poetica invece, essendo di altissimo livello, sublime, è immediata, perché poi la poesia, che è un fatto sonoro, è un fatto anche di immediatezza. La grande poesia si capisce subito, nel senso che ha una sua forza immediata.
E perché l'operazione di Colizzi non era stata in fondo mai tentata prima?
Beh, ma questo sa tante cose del mondo. Ognuno, quando uno fa una cosa buona, è difficile che sia stata già fatta prima. No, Colizzi ha fatto una cosa molto bella, ha cercato di rendere la sonorità e il ritmo, quella che oggi si chiama la voce, insomma, ha cercato di riprodurre la voce di Shakespeare in italiano contemporaneo, e devo dire, a mio modo di vedere, c'è riuscito. È non solo una bellissima traduzione, ma è molto suggestiva l'idea proprio di risentire questo ritmo, ecco, questa è la cosa essenziale.
Lei ha citato la bellezza come termine chiave che unisce tutta una tradizione di cui Shakespeare è forse l'epigone.
La bellezza è il correlato del tempo e della caducità. Tempo, caducità, morte, quindi, e bellezza sono termini tutti uniti nella tradizione petrarchesca, che è quella a cui Shakespeare appartiene. La bellezza è il filo che unisce tutti e 154 questi sonetti, naturalmente è un dato reale, materiale, fisico, ed è anche un dato metaforico, naturalmente, cioè non è solo la bellezza della persona, che peraltro a noi non interessa, dico, sapere chi fosse, ma insomma delle persone di cui si parla, ma è la bellezza in generale quella che viene evocata. La poesia petrarchesca è tutta una poesia di bellezza e di perdita della bellezza. La vicenda umana è vissuta in questo modo, come una perdita irrimediabile.
Suppongo che lei sia reduce fresco fresco dal Salone del Libro di Torino. Un prodotto del genere, che ha anche allegato un CD, può essere effettivamente il futuro dell'editoria?
Tutte le volte che si prevede il futuro si sbaglia. Io volevo fare un libro e pubblicare un libro su tutte le previsioni sbagliate che sono state fatte nel Novecento.
Per esempio?
Tu di ogni sorta. Noi abbiamo creduto, è stato detto per decenni, che ci avviavamo a una civiltà dell'immagine. Siamo nell'era dell'umanità dove più si è scritto in tutta l'intera storia. Previsioni sono molto difficili da fare. Non so se sia questa la strada del futuro, è interessante che sia una buona cosa nel presente. Io credo più al presente che al futuro e mi interessa quello che c'è ora.
L'apporto delle illustrazioni come lo giudica?
Ma il libro è molto ben confezionato, è fatto molto bene, le illustrazioni sono molto suggestive, è un complesso di fattori, la voce, le illustrazioni, il testo stesso, è un libro molto ben riuscito, è un modello da questo punto di vista per realizzare libri, diciamo così, totali dal punto di vista della fruizione dei fruitori.
L'editore, la genesi di quest'opera, quanto coraggio ci è voluto nel pubblicarla?
Ah, pochissimo. Io sono sempre stato un fan di Colizzi sin da bambino. I primi 10 minuti di colloquio avuto con il professor Colizzi, a un certo momento gli ho detto, io non ho capito niente di quello che ha detto. Mi sono fatto cullare per 10 minuti dalla voce. Per cui per me è un incontro stellare. Non ho mai pensato che da quest'opera potessimo diventare ricchi, ma neanche che ci potessimo permettere vacanze. Mi è piaciuto e basta. Quest'opera abbinata a dei disegni bellissimi, che poi insomma tutti quanti hanno avuto modo di gustare anche qui. Dal vero è nata quest'opera, sono contentissimo di averla fatta. Prossimo anno la presenteremo nella scuola.
Questo è un progetto molto interessante, proprio nel solco di cui si diceva, cioè di voler avvicinare i giovani ai classici.
Sì, a me Shakespeare in scuola ha avuto l'effetto contrario. La mia insegnante, che era bolognese, che faceva Friends Roman Countrymen, parlava così. A me, come altri 35 in classe, ci ha assolutamente allontanati. Io credo che un progetto come il suo avvicini i ragazzi, perché parla un linguaggio comprensibile. È comprensibile, non è semplice, ma è assolutamente comprensibile. Per cui è stato proprio la mia intenzione primaria. Adesso pubblichiamo questo, ma poi andiamo nelle scuole.
Un'opera che mancava in questo luogo, che è particolarmente adatto per accoglierla.
Beh, in realtà sì, io come avevo un po' citato, intanto bisogna dire che Shakespeare è ancora una star del nostro mercato. I prodotti che sono legati al nome di Shakespeare naturalmente sono DVD, perché sono le realizzazioni legate alle sue opere. Bisogna pensare anche che la prima rappresentazione cinematografica di Shakespeare risale proprio al primo momento della nascita della cinematografia, nascono quasi insieme. Siamo nei primi anni del Novecento, 1907, in Francia è Sara Bernard a interpretare il ruolo di William Shakespeare, nell'Amleto appunto di Shakespeare. Per cui da quel momento cinema, musica, lo fu poi con la musica barocca, ma ha avuto uno sviluppo enorme nella produzione di supporti con i programmi di tipo shakespeariano. Quindi noi, che questi programmi raccogliamo per tradizione, siamo un po' l'archivio sonoro del nostro paese, audio video adesso, ma sonoro, e noi abbiamo in realtà moltissime di queste registrazioni. Moltissime sono le registrazioni che sono sugli scaffali dei nostri dei negozi, moltissime sono le produzioni che si trovano nei cataloghi internazionali, veramente è incredibile. Però noi in realtà abbiamo una galleria di personaggi, interpreti e di interpretazioni shakespeariane molto nutrita. Per gli italiani cito solo alcuni nomi, che sono Romolo Valli, Arnoldo Foà, Vittorio Gassman, poi con parti più o meno complete ci abbiamo Giancarlo Giannini, Titta Ruffo, Carmelo Bene, va bene, Rina Morelli, Anna Proclemer con Pianta, che scompare, Renzo Ricci.
Qual è la novità in questo caso?
In questo caso la novità però è il fatto che non è una lettura, non è un'interpretazione attoriale quella che entra nel nostro archivio, grazie alla generosità sia dell'editore che anche di Pino Colizzi. E cioè entra uno Shakespeare, lo Shakespeare dei sonetti, letto su una base di una traduzione, che è una traduzione in italiano in endecasillabi rispettandone la rima, che consente a Pino Colizzi, che ha una capacità e una duttilità straordinaria nell'uso della voce, di eseguirla come se fosse uno strumento, ma senza quell'appoggio attoriale, peraltro basato su traduzioni un po' accademiche, per quanto nobilissime, per l'amor di Dio non entro nel merito, ma che rendevano un po' ostica la lettura. Colizzi invece proprio rende il sonetto uno spartito fluido in un italiano molto musicale e di facile ascolto, diciamo, di facile percezione nelle sue intime connessioni.
Che abbiamo ascoltato erano quelle di Luciano Luisi, Anna Paola Tantucci, Gian Arturo Ferrari, Mauro Spinelli, il titolare della società editrice Dante Alighieri, e per ultimo Massimo Pistacchi, direttore dell'Istituto Centrale Beni Sonori e Audiovisivi.
Cantando i pregi tuoi sarei mai giusto, tu che ora sei di me la miglior parte. Potrei lodar la tua bellezza e il gusto, senza lodar me stesso e la mia arte. Anche per questo è meglio star divisi, che il nostro amore non sia mai un intero, che con questa scissione si ravvisi, ch'io elogio solo il tuo merito vero. O lontananza, saresti un tormento, se all'ozio libertà non rispondesse di pensare d'amore ogni momento, amor che il tempo coi pensieri tesse. E tu mi insegni a unire dividendo la presenza lontana costruendo.
Colizzi, come è nato questo lavoro?
Allora, questo lavoro è nato in maniera molto semplice. Io avevo letto questi sonetti, ero stato incuriosito da quest'opera, avevo cominciato a leggerla, non mi erano piaciuti, ho chiuso il libro e l'ho lasciato stare. Poi mi hanno chiesto di leggerne uno perché volevano una lettura di una poesia d'amore. E io ho detto, ma quelle sono tutte, saranno poesie d'amore. E quindi, come tutti, non conoscevo i sonetti, perché se lei fa un'inchiesta troverà tanti che dicono, ah, ma sì, ma invece non è vero. E ne ho preso uno, ma non riuscivo a leggerlo. Ma perché? E allora sono andato a guardare l'inglese. E l'inglese era facile. Bastava farlo più facile e allora ho tradotto il primo e poi la cosa mi è piaciuta come un vizio e ho tradotto il secondo e poi ho detto ma non posso andare e fare come fanno gli intellettuali che ne hanno diritto. Montale ne ha tradotto uno, Ungaretti ne ha tradotti 41, poi uno l'hanno cancellato, non so perché, nessuno li aveva tradotti. E allora ho detto no, voglio cominciare dall'inizio e la cosa è difficile, ma di una difficoltà possibile, perché come diceva il professor Ferrari sono scritti davvero in maniera facile e noi li abbiamo complicati come spesso capita di verniciare un bel mobile di noce di un colore spiritoso. Verniciamo di un colore spiritoso i nostri mobili, non quelli importanti e d'epoca. E questi sonetti mi sono piaciuti, le confesso, mi è piaciuta la traduzione mia, mi è piaciuta molto e ho capito che si potevano dire. Io ho molta gioia nel dirli e probabilmente questo si vede. La grande difficoltà è nello sceglierli, perché scegliere significa eliminare.
Prendere qualcosa e lasciare qualcos'altro.
Lasciare qualcosa. Quindi, e poi trovo questo scrittore, lui è contento quando io dico queste cose, quindi le dico, bravo, proprio scrive bene, anche le tragedie.
La tradizione italiana a cui ha fatto riferimento Shakespeare, lei l'ha subito rintracciata?
Ma sì, perché ci sono molti versi, si sente anche come li dico, come vezzeggio io, non nello scriverli, ma nel dirli, di far sentire Petrarca, di far sentire Berni, ma dico ne fa tanti, per non parlare di Ovidio, per non parlare di Orazio. Shakespeare non era uno stupido, non era una persona che aveva fatto studi regolari, credo, però era una persona che studiava molto, era uno studioso.
Cari amici, ci salutiamo qui. Abbiamo parlato della nuova edizione dei sonetti di William Shakespeare nella traduzione e lettura di Pino Colizzi, in libreria per la società editrice Dante Alighieri. Io ringrazio Antonella Palermo per le interviste realizzate in occasione della presentazione di quest'opera giovedì 23 maggio all'Istituto per i Beni Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.